credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Oggi vogliamo parlare di un convegno che si terrà tra poco, si inaugura il 2 di novembre e andrà avanti fino all'11 di novembre, Florence 2012. Ne vogliamo parlare con Nicolò Manetti, che è il direttore della fondazione, il project manager dell'edizione appunto di quest'anno e che è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo, questo incontro, Florence 2012, quest'anno si svolge su un tema: cultura, qualità della vita. Vogliamo un po' spiegare intanto che cos'è Florence 2012 e poi la ragione appunto di questo titolo, di questo tema.
Certamente, Florence 2012 è una biennale internazionale in cui si affrontano i temi dell'economia dei beni culturali e ambientali. Quindi viene affrontato il mondo della cultura, largamente inteso dalla conservazione del patrimonio artistico, mobile e immobile, alla valorizzazione dello stesso, alle tecnologie che oggi permettono sia la conservazione che la fruizione, quindi tutte le nuove tecnologie, mi riferisco a internet, a tutto questo mondo del web, eccetera, per la promozione anche turistica. Ci rivolgiamo anche a un pubblico, diciamo, che si occupa di creatività di impresa, quindi tutto dall'artigianato artistico a tutte le diciamo coincidenze che ci sono, le scelte commerciali che ci sono da parte di grossi gruppi a puntare sull'alta qualità, sull'alto artigianato e sull'arte. Faccio degli esempi: dalle grandi manifatture pellettere, mi permetta di fare tipo per la mia città di Firenze, Gucci, Ferragamo, Gianfranco Lotti, Braccialini, Stefano Ricci, a che puntano Cervino, che puntano appunto a una qualità manifatturiera di altissimo livello artigianale, a tutte quelle che sono poi le invece applicazioni in campo industriale, mi riferisco a Illy con le famose collezioni di tazzine e a tanti altri. Quindi questi sono alcuni degli aspetti. Poi analizziamo il paesaggio, in questo caso il paesaggio rurale, con tutto quello che è il mondo della enogastronomia di alta qualità, quella che oggi viene chiamata filiera corta e che, come abbiamo visto recentemente, è uno dei nuovi motori trainanti del PIL. Quindi stiamo riscoprendo il valore del prodotto fatto a mano, del prodotto fatto naturalmente, cresciuto naturalmente, di un'enogastronomia che riporta quindi a un concetto di qualità della vita, che è il tema di Florence 2012.
Ed è legato alla cultura. In che modo la cultura può portare la qualità della vita?
Beh, senta, la crisi economica in questo periodo ha una crisi culturale più economica. Quello che andiamo a perdere sono i valori che sono alla base della nostra cultura e che sono base del nostro patrimonio culturale, un patrimonio larghissimamente inteso. Ora io ho fatto solo degli accenni, ma pensiamo a tutta la produzione editoriale, per esempio, nella storia. La cultura è qualità della vita, noi non ce ne rendiamo conto perché viviamo in un paese dove respiriamo cultura tutti i giorni, ma mia moglie, che è americana, per esempio, quando viene in Italia con la sua famiglia, eccetera, vedono un mondo completamente diverso da loro, ci ritengono fortunatissimi. Noi questa fortuna l'abbiamo un po' persa. Se poi andiamo a intendere che questa fortuna incide fortemente, anche in maniera inconscia, nella vita di ognuno di noi, pensiamo alle bellezze architettoniche di chi vive in città come Firenze, Roma, Milano, Venezia, formano il gusto, formano lo stile di vita, è una questione proprio di osmosi col territorio, capito? Questo poi può essere approfondito nell'enogastronomia, sembra una sciocchezza, ma la cucina italiana è in realtà un riflesso di questo concetto di godere appieno dei frutti della terra, dei frutti del lavoro dell'uomo. Quindi è strettamente inteso che in un periodo di crisi come quello di oggi non solo noi affrontiamo il tema dell'economia, si ricorda la frase di Tremonti, con la cultura non si mangia. Ecco, per esempio la mia azienda, che esiste da 9 generazioni, dal 1820, vive di beni culturali e di restauro, e andiamo molto bene, facciamo mangiare 150 persone. Come la mia azienda ci vivono tanti di cultura e di conservazione. Tornando al discorso della crisi economica, quindi non c'è solo un aspetto di investitori, imprenditori che operano nel mondo dei beni culturali, ma c'è anche un aspetto proprio di qualità di vita intesa come quel qualcosa che ti permette di superare il grigiore, il pessimismo che ci addormenta tutti in questi lunghi periodi di crisi. Non è soltanto con le veline e col calcio che possiamo pensare di uscire e di distrarci un po' dalla difficoltà economica di tutti i giorni, ma è anche apprezzando la bellezza di un quadro, la bellezza di un'opera. È stato pensato così nei secoli e così è anche oggi.
Certo. Quindi 9 giorni appunto per questa Florence 2012, con tantissimi incontri, convegni, tavole rotonde, mostre, eventi, installazioni. Io volevo riferirmi in particolare a due di questi eventi, in particolare a due appunto installazioni artistiche. Una di queste è quella che riguarda l'artista Mimmo Palladino,
certo,
che ha concepito veramente una cosa molto, molto particolare in Piazza Santa Croce. Vuole spiegarci che cos'è?
Allora, Florence è una piattaforma, mi permetto un attimo di dare un quadro della situazione. Florence è una piattaforma, ci sono tantissimi convegni, c'è un forum internazionale molto importante, particolare sta a cuore questo forum internazionale, soci fondatori, Banca Intesa, Cassa Risparmio di Firenze, Confindustria, CNA che sono gli artigiani, e la PPS, l'associazione partner di Palazzo Strozzi, Leonardo Ferragamo. E abbiamo pensato appunto di creare un forum internazionale e poi di creare una piattaforma sulla quale un sacco di partner a livello nazionale e internazionale, da National Geographic a Civita a tanti altri, partecipano con l'organizzazione di convegni, da Sole 24 Ore a Federcultura, da CESI fino al Ministero dell'Ambiente. Questi convegni sono stati un grosso successo nel 2010, abbiamo avuto più di 15.000 persone a vederli, ma poi è necessario coinvolgere la città, i cittadini tutti, avvicinare i temi che si dibattono nei convegni alle persone. Questo viene fatto con delle installazioni, con delle iniziative, con delle opere come quella di cui parla lei, Mimmo Palladino, che in piazza della Santa Croce a Firenze dal 2 all'11 novembre creerà un'installazione monumentale. Sono 3.600 metri quadri di area di piazza, del centro piazza, che verranno coperti con uno ghiaino bianco sul quale vengono installati blocchi di marmo e opere d'arte di Mimmo Palladino, quindi blocchi di marmo su cui sono posti anche delle statue e altre opere tipo dei mosaici, che formano una gigantesca croce di 80 metri per 50 metri. Sono blocchi monumentali, parliamo di blocchi da 20-30 tonnellate, eccetera. Chiaramente il tutto abbiamo concordato con la soprintendenza, sono state fatte tutte le assicurazioni e le verifiche per poter fare questa installazione, per non andare a ledere la piazza. Però sarà per la prima volta la possibilità, e solo per una volta, solo per 9 giorni, ci sarà la possibilità di vedere Piazza Santa Croce in una dimensione contemporanea. Un dialogo fra il contemporaneo dell'installazione di Mimmo Palladino e la bellezza della facciata della piazza. I marmi sono stati scelti apposta perché potessero dialogare con la facciata di Santa Croce, che è tutta in marmo.
E il tema della croce ritorna anche in un'altra esposizione, quella che invece si allestisce e si inaugura il 2 di novembre, che appunto resterà esposta fino all'11 di novembre, nel battistero di Santa Maria del Fiore. Per la prima volta insieme i crocifissi lignei di Donatello, Brunelleschi e Michelangelo.
Certamente, più che un'esposizione, mi permetta, è un'ostensione. L'ostensione ha un significato diverso dall'esposizione. Allora, è interessante dire tre cose su questi tre crocifissi. Vengono dalle tre chiese dei tre quartieri fiorentini, il quarto è appunto San Giovanni, il battistero dove questi vengono diciamo esposti, perché non so come dire ostesi, non saprei come usare il termine, mi perdoni. Comunque questa estensione quindi ha un significato anche civico, è un riaccordare tutta la città sotto la figura di immagini dei Cristi che si vengono a mettere in questa estensione nel cuore della città, nella chiesa più antica in San Giovanni. Quindi prima un grande valore civico, secondo un grande valore artistico. I crocifissi vengono appunto da Santa Maria Novella, da Santo Spirito e da Santa Croce. Sono tre opere magnifiche in cui i maestri si cimentano nello stesso periodo, in tre capolavori dei maestri, considerati proprio tre capolavori, in cui i maestri si cimentano sulla stessa tecnica e sullo stesso soggetto. Quindi per la prima volta è possibile anche in versione proprio artistica gustare le differenze di sintesi artistica dei tre maestri. Sono tre opere molto diverse, il Crocifisso di Brunelleschi, che viene da appunto da Santa Maria Novella, è di Gondi, dalla Cappella Gondi di Santa Maria Novella, è un crocifisso più con un'immagine di un Cristo più contadino, come fu definito all'epoca. Quello di Donatello, invece, che viene da Santa Croce, è un crocifisso assolutamente più etereo, un Cristo più etereo, un Cristo sofferente, ma quasi che preannuncia la resurrezione. Il Cristo di Michelangelo, inutile parlarne, è una delle opere più famose del maestro. Ecco, quindi ci sono questi tre crocifissi e in battistero dialogano con la grande volta del battistero, dove c'è il Cristo vittorioso nel mosaico bellissimo del 200. Ecco. Quindi questa estensione ha un significato artistico forte, ma per chi come me, cattolico, ha anche un fortissimo significato religioso. Infatti il battistero per tutta la mattinata sarà aperta a momenti di preghiera e riflessione. Il nostro cardinale e arcivescovo metropolita di Firenze, il cardinal Bettori, inaugurerà il 2 di novembre alle 16:30 l'anno della fede a Firenze con questa inaugurazione e benedizione dell'ostensione.
E vorrei ricordare che poi il sabato, cioè il giorno dopo, c'è proprio un convegno dal titolo Mysterium Crucis, appunto.
È un convegno, quello del Mysterium Crucis, fortemente voluto da Sua Eminenza. È un convegno in cui si va a spiegare al pubblico il significato non tanto della croce, quanto del Cristo crocifisso. Quindi il Mysterium Crucis verrà affrontato dalla Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Bettori, da Armand Puig Tarrec, un professore ordinario di Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica della Catalogna, e dal filosofo Sergio Civone, oggi felicemente assessore alla cultura e contemporaneità del Comune di Firenze. Queste tre persone, coordinate da Monsignor Timothy Verdon, che è il direttore del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, ma anche direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra, per i Beni Culturali ed Ecclesiastici, è l'esperto d'arte che poi ha il ruolo in questo convegno anche di spiegare il senso artistico dell'intera estensione. Il programma è assolutamente libero, ci si può iscrivere a www.fondazioneflorence.it e chi si iscrive ha la certezza del posto riservato.
Benissimo, allora ringrazio allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori dal 2 all'11 di novembre Florence 2012 sul tema cultura, qualità della vita.
Buona giornata.
Grazie allora di essere stato con noi.
Grazie, a presto.
E adesso presentiamo un volume che è veramente un capolavoro della poesia, Una stagione all'inferno di Arthur Rimbaud, che appare nella collana I libri della speranza della Biblioteca Universale Rizzoli a cura di Davide Rondoni, che ne ha curato la traduzione e la prefazione. Davide Rondoni è con noi al telefono, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, io vorrei cominciare proprio dal titolo di questa collana, cioè I libri della speranza. Perché Una stagione all'inferno è inserito in questa collana?
Beh, perché in qualche modo è un libro che fa combustione di tutte le speranze che questo giovane di 17 anni, 18 anni venivano consegnate dalla sua tradizione, e lui è come se la mettesse alla prova della sua giovinezza, della sua forza, della sua mente, del suo corpo. E quindi è un libro dove potremmo dire tutte le speranze su cui l'Europa, la Francia avevano costruito se stesse, vengono messe alla prova da un giovane di talento e geniale che vuole, come dice lui, la libertà nella salvezza. E questa è la messa in crisi di queste speranze.
Tu come hai incontrato Rimbaud e come hai incontrato questo libro?
Ma sai, come tutti quelli che si occupano di poesia, diciamo così, per citare lo stesso Rimbaud, giocandosi l'anima e non appena la faccia o la carriera, che non esiste, Rimbaud è un passaggio inevitabile, salutare e anche sconcertante. Io lo conoscevo già da ragazzo, perché insomma, è uno dei poeti che mi ha sempre colpito, parlato, e poi la traduzione in realtà non avevo mai in mente di farla, ne feci una appunto già una ventina d'anni fa, quasi 15 anni fa, su suggerimento di Giovanni Testori, che è stato uno dei miei maestri, e che mi disse un giorno, avevo poco più di 20 anni, mi disse: tu devi tradurre Rimbaud. E rimasi un po' come se uno ti dicesse, dopo 4 allenamenti di calcio, vieni a fare una partita in Serie A e vediamo come va. E quindi rimasi turbato, provai, perché di certi maestri bisogna fidarsi, provai, ne venne fuori una prima prova, appunto 15-20 anni fa, e adesso ho rimesso mano a tutto, rifacendola, perché certo a 20 anni si legge Rimbaud in un modo e oltre 45 in un altro modo, 48 in un altro modo. Per l'incontro è stato così.
È un autore, Rimbaud, che è molto caro agli scrittori cristiani, per esempio a Paul Claudel, addirittura ha contribuito alla sua conversione.
Sì, Claudel diceva di essersi convertito anche grazie alla lettura dell'Illuminazione. Come dicevo prima, Rimbaud è un ragazzo che chiede la salvezza, la salute, cioè appunto la salvezza, la salute nel senso dell'animo, e chiede che questa cosa si avvenga nella libertà, quindi porta questa domanda, questa urgenza assoluta di fronte appunto a ciò che gli era stato insegnato fino a poco tempo fa, a poco tempo prima. Lui a un certo punto, proprio nella stagione dell'inferno, dice: io non voglio imbarcarmi per un viaggio con Cristo come suocero, e quindi mette in crisi ferocemente l'idea del cristianesimo come una specie di suocero, cioè di zia o di buon uomo morale che ti dà quel consiglio. Lui dice: io non mi riconosco nei consigli dei signori rappresentanti del Cristo, perché probabilmente il cristianesimo come l'aveva incontrato lui era una specie di buon consiglio, una specie di consiglio a fare il bravo o qualcosa del genere, e da questo ragazzo giustamente fugge lontano, fino a voler negare addirittura come il valore di appartenenza all'Europa, alla Francia, dice di essere schiavo del suo battesimo perché i suoi genitori l'hanno battezzato, cioè porta fino in fondo una verifica, una critica, ma per il motivo per cui esiste il cristianesimo, cioè perché il cristianesimo è la salvezza nella libertà, e questo ragazzo per lo stesso motivo contesta il cristianesimo. Questo è interessante.
Una cosa che è ritornata un po' nelle cose che dici è un accenno costante alla sua età, alla sua giovinezza, no? Parliamo di lui come di un ragazzo, lui era appunto giovanissimo, e è un aspetto che appunto è presentissimo, perché la giovinezza è poi una stagione, anche questa è una stagione della vita in cui tutto è possibile.
Diciamo che è una stagione della vita in cui uno mette a fuoco le cose importanti, se lo vuole fare. Si può vivere la giovinezza spensata nel senso banale, nel senso appunto della mancanza di pensiero, oppure invece una giovinezza piena di pensiero, nel senso piena di concentrazione, come fu quella di Rimbaud e di tanti altri, cioè una giovinezza che mette a fuoco, e mette quindi nel fuoco anche come verifica, come critica, come cribratura infiammata, le cose che uno sente addosso, che sono state consegnate alla tradizione. Rimbaud fa questo, la sua stagione d'inferno è esattamente la stagione di uno che sta provando su di sé, come dice in maniera straordinaria, uno sregolamento di tutti i sensi per vedere che cos'è conoscere la vita. In questo senso, giustamente, proprio Claudel lo chiamava un mistico, lo stato selvaggio, cioè uno che in qualche modo vuole arrivare all'essenza della vita e dell'essere, e cerca la strada per farlo, ritenendo che le strade che gli sono state proposte, compreso il cristianesimo, non siano adeguate. Per questo è interessante.
Tu definisci lui ad un certo punto come di un petto indifeso ferito da dentro. Vuoi spiegarmi un po' questa immagine?
Sì, non lo ricordavo, quindi non so cosa intendevo quando l'ho scritto.
No, è nella tua interpretazione.
No, è che appunto Rimbaud ci mostra un uomo che accoglie, un giovane uomo che accoglie tutte le crisi e attraverso questo va anche in profondità. Nelle sue lettere a un certo punto scrive io è un altro, io è un altro, cioè capisce che al fondo di se stesso non c'è una maschera, ma c'è qualcos'altro, e questo qualcos'altro ferisce, inquieta, mette in discussione. Per lo stesso è un genio straordinario, molto paragonabile, avvicinabile, forse anche maggiore di altri geni della modernità come Nietzsche, Leopardi e altri, insomma.
Lui nella parte finale parla della ricerca di una mano amica. Certo, lui ne parla in senso quasi disperato, appunto, dove troverò il soccorso, chiede. Sembra di riecheggiare un salmo.
Beh, intanto Rimbaud è sicuramente nutrito di letture, delle buone letture cristiane del tempo, quindi inevitabilmente citava. Ma poi c'è un fatto che in questo viaggio, nella messa in crisi di tutto, capisce che lui è debole. Tutta questa ricerca della forza, e a un punto dice i santi sono forti, invece io sono debole, parla secondo il linguaggio del tempo, sono un negro, una buttarvia, ecco, e in questo senso è un uomo che capisce la propria debolezza, non si erge, in questo senso è straordinariamente contrastivo di tutte le ipotesi di superuomo o di superego o di uomo al centro del cosmo come potente o come onnipotente, cioè lui capisce che la sua condizione è quella della debolezza, per cui deve cercare la forza, e nemmeno la poesia, nemmeno la letteratura è questa forza, deve che smette di scrivere, va a fare altro, va a commerciare pentolame, armi e chissà cosa in Africa, cioè capisce che la sua ricerca è di qualcosa che gli dia la forza, per questo sa che la forza non se lo dà da sola, questa è una posizione di fatto religiosa, non importa quanto dottrinalmente corretta o quanto moralmente sostenuta, ma di fatto religiosa.
Grazie allora Davide Rondoni di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo il volume Una stagione all'inferno di Arthur Rimbaud, che esce per la Biblioteca Universale Rizzoli nella collana I libri della speranza, con la traduzione e la prefazione appunto di Davide Rondoni. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.